Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci, ah no, scusate, nella casa di Nazareth. Ecco, stiamo affrontando la lettura della lettera pastorale, situazione apostolica. Ecco, il Redemptoris Custos di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ecco, del 15 agosto 1989, questa esortazione scritta proprio 100 anni dopo, nel centenario della enciclica Quamquam Pluris, quindi una commemorazione di questa enciclica così importante nella Chiesa, scritta dal Papa Leone XIII, cui compose quella bellissima preghiera a te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricordiamo, e impose, ecco, a tutta la Chiesa di recitare questa preghiera durante la recita del Rosario. Ecco, aveva riconosciuto come Giuseppe, patrono della Chiesa, nella dichiarazione Quemadmund Deus di Pio IX, ecco, Pio IX aveva sottolineato il titolo di patrono universale della Chiesa, e Leone XIII, in seguito anche alla Encyclica Rerum Novarum del 1893, ecco. Scusate, 1891, aveva, ecco, anche esaltato, innalzato San Giuseppe al ruolo di patrono di tutti i lavoratori, istituito la festa del 1º maggio come festa liturgica in onore di San Giuseppe, lavoratore. Quindi, ecco, San Giuseppe su due fronti, padre di Gesù, padre della Chiesa, padre dei lavoratori, ecco, padre delle famiglie, patrono delle famiglie, ecco, sostenitore. Ecco, è imprescindibile del mistero di Cristo. Dobbiamo rivolgerci a Lui come Padre, perché per avere l'idea vera della paternità, anche umana, no? Ecco, la paternità umana è un riflesso della paternità divina. Ecco, si può essere padri sulla terra solo se si somiglia al Padre Celeste. E il migliore esempio di questo lo abbiamo in San Giuseppe. San Giuseppe padre, San Giuseppe sposo, San Giuseppe custode, sia della Vergine sia del bambino, che dirige un po', diciamo, la famiglia, la dirige umanamente, ma la dirige nello spirito del Signore. Ecco, certamente la Madonna è l'età più alta, però per quanto riguarda la praticità della vita, l'amministrazione, ecco, il dovere di guidare, il dovere di reggere, di essere rex, e quindi di essere sovrano, è sovrano nel senso buono, nel senso di servizio, no? Ecco, chi è più grande tra voi sia vostro servo. Infatti San Giuseppe servì fino alla fine della sua vita questa famiglia, perché era la vocazione che aveva ricevuto dal Signore. E quindi, ecco, San Giuseppe si pone in totale servizio della sua famiglia, della sua sposa, del bambino Gesù, del progetto che a Dio, per quanto gli compete, insomma, ecco, forse non vede il ministero pubblico di Gesù, non si parla mai di Giuseppe nei Vangeli durante il suo ministero pubblico, durante il ministero di Gesù presso la Galilea, presso la Giudea, presso la Samaria. Ecco, non c'è mai Giuseppe, quindi si presume sia morto prima. Sia morto forse qualche anno prima del battesimo di Gesù, neanche al battesimo c'è, cioè neanche la Madonna, cioè, però la Madonna appare in più circostanze, negli episodi evangelici del ministero di Gesù, appare a Cana, no? Appare quando Gesù sta predicando i discepoli, c'è tua madre e i tuoi fratelli ti stanno cercando, quindi stava lì, in fondo nella sequela di Gesù, e poi appare soprattutto sotto la croce, lì c'è la Madonna, San Giovanni lo descrive, e c'è ancora dopo la nascita della Chiesa, sta con gli apostoli, è ritirata in preghiera per ricevere lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. E quindi la presenza della Madonna, delicata, molto, molto discreta, però esiste, ecco, c'è. Invece da Giuseppe non sappiamo più nulla. Dopo la sua infanzia, dopo l'ultimo episodio di Gesù dodicenne, potresti pure sia morto lì a poco, insomma, ecco. Gesù dodicenne nel Tempio, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, non sapevate che io devo fare le cose del padre mio, ma poi stava soggetto ad essi, tornando a Nazareth. E quindi Giuseppe è presente nell'adolescenza, nella giovinezza, nella prima giovinezza di Gesù, oltre che nella sua infanzia, insomma, la sua infanzia è proprio responsabile primo perché provvede alla Sacra Famiglia, ecco, l'itinerario per fuggire da Erode, poi conduce la Madonna a Betlemme per farla partorire, procura, ecco, una casa, ecco, e poi porta Gesù al Tempio nella presentazione, gli impone il nome, lui, solo lui lo poteva fare, perché era il padre, no? Era considerato il padre. Quindi svolge tutte le sue mansioni familiari nella maniera più retta, ecco, più onesta, più giusta. E quindi, insomma, ecco, cerca di adempiere in questo modo la volontà di Dio, la sua via alla santità. Non sapeva come comportarsi di fronte all'ammirabile maternità di Maria. Abbiamo detto il dubbio di Giuseppe, che è stata la sua prova di fede, che è stato il suo calvario, si può dire, no? Ogni uomo ha un calvario, a immagine di quello di Cristo, il nostro è molto più sbiadito del suo, però anche Giuseppe è chiamato a questo per la sua santificazione. E allora deve vivere questo dubbio, questa notte spirituale, no? Questa notte dell'intelletto, non capisce perché, ma io devo fare, che cosa devo fare? Qui c'è il figlio di Dio, no? Ecco. Certamente cercava una risposta all'inquietante interrogativo, ma soprattutto cercava una via d'uscita da quella situazione per lui difficile. Mentre stava pensando a queste cose, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ecco così, cita esattamente il Vangelo, San Giovanni Paolo II. Quindi non temere, ecco, quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco la risposta teologica dell'angelo, la missione di Giuseppe ha un fondamento divino, teologico, ma tutta la missione dell'uomo è così. Se non è così, non, nessuno è uomo, no? Abbiamo una missione grande da svolgere. Esiste una stretta analogia tra l'annunciazione del testo di Matteo e quella del testo di Luca. Il messaggero divino introduce Giuseppe nel mistero della maternità divina. Colei che secondo la legge è la sua sposa, rimanendo vergine, è divenuta madre in virtù dello Spirito Santo. Colei che, appunto, secondo la legge la sposa deve rimanere vergine perché è madre, secondo lo Spirito, madre di Dio. E quando il figlio quindi ha capito questo, Giuseppe quindi accoglie, ecco, questo disegno. Certo, non è da tutti, no? Chi nel matrimonio fa il voto di verginità sono pochissimi, no? Non riescono, sia uomini che donne. Invece lui lo fa convinto perché sa che questa è la strada giusta. Colei che secondo la legge la sua sposa è divenuta madre in virtù dello Spirito Santo. E quando il figlio portato in grembo da Maria verrà al mondo, dovrà ricevere il nome di Gesù. Era questo un nome conosciuto tra gli israeliti ed a volte veniva dato ai figli. In questo caso però si tratta del figlio che secondo la promessa divina adempirà in pieno il significato di questo nome. Il messaggero si rivolge a Giuseppe come allo sposo di Maria, a colui che a suo tempo dovrà imporre tale nome al figlio che nascerà dalla Vergine di Nazareth a lui sposata. Si rivolge dunque a Giuseppe affidandogli i compiti di un padre terreno nei riguardi del figlio di Maria. Ecco quindi, deve svolgere la missione di padre, padre terreno, affidandogli i compiti. Ecco, nei riguardi del figlio di Maria. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Egli la prese in tutto il mistero della sua maternità, la prese insieme col figlio che sarebbe venuto al mondo per opera dello Spirito Santo, dimostrò in tal modo una disponibile volontà simile a quella di Maria in ordine a ciò che Dio gli chiedeva per mezzo del suo messaggero. Ecco, quindi prende tutto di Maria, prende anche la responsabilità, ecco, di quello che lei deve svolgere davanti a Dio. Del resto, per la comunione dei beni, gli sposi comunicano tutto, comunicano gioia e dolore. Il dolore di Maria è la morte di Cristo. È il suo supremo sacrificio per il bene dell'umanità e ancora di più è la dannazione, la perdita delle anime, no? Le anime che vanno all'inferno per loro colpa perché non si affidano alla misericordia di Dio, non si affidano al cuore immacolato di Maria. E allora San Giuseppe porta queste croci, no? Ecco, porta queste croci. E qui c'è adombrato questo nel fatto che Giuseppe si deve svegliare nel sonno, nella notte, deve svegliare anche Maria e Gesù e prendere tutto in fretta e furia, in pochissimo tempo, partire. Noi facciamo i preparativi del viaggio, chissà quanto prima, no? Invece loro, la notte stessa in cui l'angelo annuncia questo grave nocumento per la famiglia di Nazareth, e cioè la persecuzione di Erode, ecco che subito devono partire tutti quanti in fretta verso una destinazione ignota, verso una destinazione sconosciuta, una destinazione straniera, ostile, che è l'Egitto. Lo devono fare, ecco, in pochissimo tempo, proprio in un batter d'occhio, basta il tempo di prepararsi, di alzarsi, scappare, fuggire. E questo è il piano di Dio condotto da Giuseppe. E quindi Giuseppe, ecco, riesce in questo intento, perché è sposo, perché è padre, perché ha la grazia di Stato, la grazia attuale no? Da parte del Signore. E forse questa è una prova meno dura per lui di quella di prendere o no con sé in moglie la sua sposa. È meno dura perché quella riguardava tutto se stesso. Questa invece è una cosa che lo spinge di più ad agire perché riguarda la salvezza del bambino, la salvezza della sua sposa. E quindi ha una forte motivazione, una forte reazione, Giuseppe. Invece quando le cose colpiscono noi stessi, il nostro intimo, restiamo più feriti, no? Restiamo più titubanti, restiamo più dubbiosi sul da farsi. E invece se vengono coinvolti gli altri, abbiamo più forza, no? Ecco, i nostri cari, cercare di salvarli, cercare di fare di tutto per loro. Ecco, siamo in comunione con loro, no? Ecco. Allora, egli è il depositario del mistero di Dio, quindi condivide con Maria, dice Giovanni Paolo II, tutto, la gloria del Signore, perché la presenza di Dio è immancabile, è immarcescibile, eterna, divina, ma condivide soprattutto condivide il dolore, qui sulla terra il dolore, perché è l'uomo dei dolori, Gesù, che ben conosce il patire, uno davanti al quale ci si copre la faccia, e di lui non avevamo alcuna stima. Dunque, questo rigetto da parte delle autorità, questo rigetto da parte dei fedeli, anche dei fedeli di Israele, questo rigetto di Cristo, ecco, sarà parte del ministero anche apostolico, il ministero santificante di Giuseppe. Ecco. Prende Maria con Gesù, prende tutto, prende con sé, e quindi questa gioia immensa di Dio, della pace di Dio, della grazia di Dio, della volontà di Dio, ma prende anche con sé, e che immancabilmente prende il dolore, ecco, prende il dolore di Dio, il dolore di Cristo. Il dolore del Verbo fatto carne, che venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto ancora, lo prende con sé, nel dolore, ecco, questo sacrificio, questa offerta, questa diminuzione, ecco, della volontà di Dio, della gloria di Dio, in quelle che sono le persecuzioni, insomma, le persecuzioni da parte dei peccatori, di quelli che non capiscono Cristo, gli sobillati da Satana. San Giuseppe prende e vuole offrire al Signore il suo santo sacrificio. Quindi è il depositario del mistero di Dio. Il mistero di Dio è la sua croce, no? È la sua risurrezione, la sua Pasqua. San Giuseppe si può dire che già vive questa Pasqua in sé, prendendo con sé Maria, la sua sposa e Gesù. Sia lodato Gesù Cristo, sì, ci fermiamo un attimo per la nostra riflessione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra, ecco, meditazione su San Giuseppe in base all'insegnamento di San Giovanni Paolo II nella sua esortazione pastorale, esortazione apostolica al Redentoris Custos. Siamo nel numero 4, pagina 4 dell'enciclica. Del 15 agosto 1989 si parla di Giuseppe come depositario del mistero di Dio. Il mistero di Dio pervade tutta la sua vita, ma anche la sua azione, ecco, non solo l'idea, ma quello che deve fare, quello che non deve fare, quello che deve scegliere, quello che non deve scegliere. È tutto improntato al mistero di Dio. Quando Maria, poco dopo l'Annunciazione, si recò nella casa di Zaccaria per visitare la parente Elisabetta, udì, proprio mentre la salutava, le parole annunciate da Elisabetta, piena di Spirito Santo. Oltre alle parole che si ricollegavano al saluto dell'angelo nell'Annunciazione, Elisabetta disse: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Elisabetta praticamente conferma Maria nella sua vocazione, perché senza che lei le dicesse niente, Elisabetta sa già quello che lei è. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del Signore venga a me? Ed era piena di Spirito Santo. Ma la Madonna era piena di Spirito Santo già prima di Elisabetta. Quindi la testimonianza di Elisabetta, proprio avvolta, vinta dal mistero di Maria, è una testimonianza anche per Maria, conferma quello che Maria già viveva. Queste parole sono state il pensiero guida dell'enciclica Redemptoris Mater, con la quale ho inteso approfondire, ecco, l'insegnamento del Concilio, che afferma: la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce. Cioè, avanzò nel disagio, avanzò nel disturbo, ecco, nella sofferenza, nella lotta, però avanzò, non indietreggiò. Dice, ma la Madonna aveva già una fede perfetta? Sì, certo, la Madonna è perfetta già nel momento stesso del suo concepimento, già santa, no? Perché non ha il peccato, però ecco, questa sua dimensione soprannaturale deve vivere anche nella storia, e nella storia c'è il divenire, e nella storia ci sono le difficoltà, nella storia c'è il concorso, ecco, del male. C'è la tentazione, c'è il demonio, la storia è guidata purtroppo dalle idee perverse di Satana che vuole distogliere l'uomo da Dio. È una continua lotta, lo diceva il grande San Crispino da Viterbo, scrivendo un sacerdote, no? Questo padre cappuccino, non letterato, dice, guardi, la vita è una continua lotta e si mette in testa questo, no? Il demonio ci vuole perdere sempre. Anche nelle cose spirituali, perché se noi esageriamo, no? Per eccesso di zelo e andiamo contro la volontà di Dio, anche un poco, no? Anche perché insomma, pensiamo di fare bene, lì è sempre il demonio che si insinua e non vuole la nostra santità, la nostra perfezione, vuole che ci perdiamo o nella presunzione di essere troppo santi o nella disperazione di essere troppo peccatori. E quindi il demonio sta lì, proprio con il fucile spianato. Ogni cosa che facciamo, anche santa, no? Ecco, per rovinarlo. Allora, ecco, la Madonna deve peregrinare in queste lotte. Ecco che significa la peregrinazione della fede, no? Che non sia santa, anzi, la sua santità risplende di più nella storia che nella sua essenza, perché se la Madonna è santa, però nessuno la vede, chi la conosce la Madonna? Se la Madonna fosse morta il giorno stesso in cui è stata concepita, oppure il giorno in cui è nata, vabbè, sì, era santa, certamente, ed era l'Immacolata lo stesso, però nessuno l'avrebbe vista, nessuno l'avrebbe conosciuta, non sarebbe stato esempio per noi, no? Avremmo fatto più fatica, insomma, forse il Signore ce l'avrebbe fatta conoscere lo stesso, tanto è grande. Diciamo la creatura Maria, ecco, rispetto a tutte le altre creature, la sua funzione di mediatrice e di corredentrice, ecco, sarebbero state intatte, però nessuno l'avrebbe, insomma, sarebbe stato un po' più difficile per la nostra mente così, così bassa, ignorante, approcciare al mistero di Maria. Ecco, allora, ecco, peregrinò nella fede. Come dice Lumen Gentium 58, andando innanzi a tutti coloro che mediante la fede seguono Cristo, quindi è prima di tutti. Ora, allora perché fa questo discorso il Papa? Perché anche San Giuseppe ha fatto questo, no? Certamente anche lui è una creatura, anche lui, anche santo, un po' meno di Maria, forse, non per essenza come Maria, ma quindi non de condigno, non de congruo, ma che diciamo, ha meritato, no? Ecco questa cosa. Ora, all'inizio di questa peregrinazione di fede, Maria si incontra con la fede di Giuseppe. E Giuseppe fa i conti con Maria e Maria fa i conti con Giuseppe. Se Elisabetta disse alla madre del Redentore, beata colei che ha creduto, si può in un certo senso riferire questa beatitudine anche a Giuseppe. Perché rispose affermativamente alla parola di Dio quando gli fu trasmessa in quel momento decisivo. Ecco, Giuseppe ebbe il merito di corrispondere a Dio. Guarda, devi prendere con te tua moglie. No, gioia e delizia, croce e delizia, perché non è solo gioia, è la madre di Dio, deve portare al mondo il Salvatore che sarà il perseguitato per eccellenza, sarà il figlio dei dolori, l'uomo dei dolori, sarà colui che il mondo odia, perché non appartiene al mondo. Ecco. Sappiate che prima di voi il mondo ha odiato me, ma lui intende il mondo come, ecco, la massa di peccato, no? Che c'è ancora prima che esista l'uomo, no? Quindi il demonio è il nemico di Dio sin dal principio e quindi è nemico anche di Cristo. E sul terreno della storia, sul terreno della vita comune, il demonio a buon gioco, sembra che prevalga, perché ha tutti i mezzi per prevalere, alla potenza, alla ricchezza, alla forza, tutto gli appartiene, no? Lo dice a Gesù pure, no? Anche se gli appartiene per un tempo limitato, quindi non è vero neppure che gli appartiene, no? Non è che ha fatto lui il mondo, non è che ha fatto lui le ricchezze, lui ha fatto l'invidia, ecco, questo sì, l'invidia, la calunnia, ecco, l'assassinio, l'adulterio, queste cose le ha inventate lui, certamente. No, sono frutto del farina, della farina del diavolo, che va tutta in crusca, si dice, no? Che poi finisce, insomma, nel nulla, ecco, perché non produce frutto. Però può fare del male, no? Ecco, può interrompere il piano di Dio, e lo fa, purtroppo lo fa. Ecco, allora la Madonna si scontra con questa realtà drammatica dell'odio, no? Dell'inimicizia, del non amore verso Dio. Quindi si può dire che Giuseppe fece obbedienza di fede in modo tutto speciale e anche in relazione alla fede di Maria. Egli accettò come verità proveniente da Dio ciò che ella aveva già accettato nell'Annunciazione. Il Concilio insegna: a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede, per la quale l'uomo si abbandona totalmente e liberamente a Dio, prestandogli il pieno seguito dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione da lui fatta. Quindi pieno intelletto, piena adesione dell'intelletto e della volontà, prestando il pieno seguito dell'intelletto e della volontà, assentendo volontariamente alla rivelazione da lui fatta. La frase sopracitata, che tocca l'essenza stessa della fede, si applica perfettamente a Gesù di Nazareth. Egli pertanto divenne un singolare depositario del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio. Particolare depositario, singolare depositario, come lo divenne Maria, in quel momento decisivo che dell'Apostolo è chiamato la pienezza del tempo, allorché Dio mandò il suo figlio nato da donna per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. Ecco. E quindi Maria e Giuseppe vivono questo mistero, depositari del mistero nascosto da Dio, perché egli presta la sottomissione dell'intelletto e della volontà a Dio. Ecco, si prostra e lo accetta, lo accetta. Se no non avrebbe potuto accettare la missione anche che doveva fare, diventare lo sposo di Maria. Ecco il dramma dei matrimoni di oggi, che si sposano pure con tutti i crismi liturgici, eccetera, festivi, anche mondani, non lo so. Ecco, però non sanno che cosa stanno facendo. Cioè, non c'è una piena adesione dell'intelletto e della volontà al fatto del matrimonio. Il matrimonio è un'offerta che tu fai. Un servizio, ecco perché alcuni dicono è la tomba dell'amore, no? In maniera un po' malinconica, perché non possono più fare quello che vogliono, in quanto sono legati alla responsabilità, della moglie, del lavoro, della casa, dei figli, e quindi non fanno più, non sono più così liberi, si divertono, non è divertimento il matrimonio, è un impegno, no? È un impegno sociale, soprannaturale, ne va della tua salvezza eterna, perché se San Giuseppe avesse rifiutato di prendere con sé Maria, nonostante l'annuncio dell'angelo, per assurdo, perché essendo santo, ovviamente non poteva rinunciare. Però se l'avesse fatto, avrebbe messo a rischio la sua salvezza stessa, perché quello era quello che doveva fare. La sua salvezza era quella. Ecco, quella era la missione che Dio gli dava di compiere, ed era solo quella. Non poteva farne un'altra. E così lo stesso la Madonna, se avesse rinunciato alla maternità divina, poteva farlo, ma insomma, per assurdo, insomma, ribellarsi così al piano di Dio, visto che era certissima che la cosa veniva da Dio. E che il dramma di oggi è che tanti sanno che la volontà di Dio è quella, no? Il matrimonio indissolubile tra uomo e donna, aperto alla vita, all'educazione, ai figli, e poi per sempre, insomma, la coabitazione, la comune responsabilità nei beni, tutto questo si rinnega oggi, non si rinnega ma con tanta facilità, ma tu stai rinnegando Dio, non si rendono conto gli sposi, e quando rinnegano il loro matrimonio, non si sposano bene secondo Dio, no? Secondo appunto i doni che Dio gli vorrà fare, la responsabilità che gli farà prendere, questa è un'apostasia. Apostasia sociale, non dogmatica, diciamo, ma il matrimonio è pure un dogma, no? Ecco, è una verità di fede rivelata. Quindi se diciamo no, non è così, non è più tra uomo e donna, ma tra uomo e uomo. Bestemmia, no? È un'apostasia proprio, metti in dubbio quello che ha detto Dio, come fece Adamo nel paradiso terrestre, il ritorno al peccato originale, no? No, ma non è vero che morirete, sente dire Adamo, Eva soprattutto, Eva, non Adamo, Eva. No, diventerete come Dio se mangerete questo, ecco. Quindi Dio sarebbe invidioso di voi, ecco. Li mette in competizione con Dio, demonio, no? Ecco. Dio, voi siete più bravi di Dio se mangiate, no? Che assurdità, no? Il peccato è proprio l'assurdità sull'assurdità. Di questo divino mistero, quindi, Giuseppe è insieme con Maria, primo depositario, insieme con Maria, ed anche in relazione a Maria, egli partecipa di questa fase culminante dell'autorivelazione di Dio in Cristo e vi partecipa sin dal primo inizio. Tenendo sotto gli occhi il testo di entrambi gli evangelisti, si può anche dire che Giuseppe è il primo a partecipare alla fede della madre di Dio, che così facendo sostiene la sua sposa nella fede della divina annunciazione. Egli è anche colui che è posto per primo da Dio sulla via della peregrinazione della fede, sulla quale Maria, soprattutto dal tempo del Calvario e della Pentecoste, andrà innanzi in modo perfetto. È posto per primo sulla via della peregrinazione della fede, no? Ecco. Anche questo per Maria è stato un atto di fede, no? Sposarmi, ma perché sposarmi? No, ecco, eppure anche questo fa parte della sua offerta al Signore. Bene, cari fratelli, abbiamo concluso, teniamo presente il Calvario di Giuseppe, questa via che ci porta al Calvario di Cristo, perché anche questo può essere parte della nostra vita e della nostra salvezza. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio, sia lodato Gesù Cristo e buona settimana con San Giuseppe.